In altre parole.
Otto e 18, siamo puntualissimi qui per In altre parole su Rete 2 con Verde Aurora. È già in collegamento con noi Cinzia Asciuto, la nostra ospite di questa settimana, giornalista e direttrice di Micromega. Cinzia, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, noi questa mattina abbiamo toccato tutti i grandi temi di politica internazionale che potevamo toccare o comunque che erano nell'agenda mediatica di questa settimana, dal Papa ai media, Trump e Netanyahu, Meloni. Ieri abbiamo parlato insomma ampiamente della premier italiana, abbiamo parlato anche dell'incontro che avverrà tra poco a Istanbul. Questa mattina invece vogliamo parlare del nuovo cancelliere tedesco, intanto perché Cinzia Asciuto tra l'altro insomma ha un osservatorio privilegiato, diciamo così, è molto vicino, perché abita in Germania, a Francoforte, ma soprattutto insomma perché Merz è stato eletto il 6 maggio, ha tenuto il suo primo discorso al Bundestag qualche giorno fa e poi ieri insomma è trapelata un'indiscrezione. Cinzia Asciuto, di cosa si tratta?
Non so esattamente a cosa ti riferisci perché ce ne sono diverse in giro.
Io mi riferivo a quella che riguarda l'Italia, quando si dice l'Italia non è più un alleato strategico, no? È un'indiscrezione della VET di cui ieri o ieri sera insomma i giornali parlavano. Io pensavo a questa, ma se ce ne sono delle altre parliamo anche delle altre.
No, vabbè, perché se ne allora questa appunto è da approfondire e da vedere, però è chiaro che nel nuovo corso della Germania alleata, sappiamo che il nuovo governo tedesco ha una coalizione formata da CDU, CSU e SPD. Giorgia Meloni non è certo un'alleata considerata affidabile, perché secondo me, soprattutto perché come abbiamo detto anche ieri, da quando è stato eletto Trump, Giorgia Meloni si barcamena in un equilibrismo molto complicato tra la fedeltà all'ideologia politica trumpiana e la necessità di rimanere allineata con l'Unione Europea. Ricordiamo che Giorgia Meloni, per esempio, non era presente al vertice dei cosiddetti volenterosi, che è un'espressione molto brutta secondo me, ma insomma questo lo mettiamo da parte, cioè a quell'insieme di paesi che con grande convinzione hanno rilanciato il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni non era presente e non ha ancora chiarito la posizione dell'Italia su questo. Da questo punto di vista Merz sta facendo un lavoro interessante, cioè Giorgia Meloni ha sempre presentato se stessa come colei che non vuole dividere gli Stati Uniti dall'Europa, però per farlo annacqua le sue posizioni, per esempio sull'Ucraina, e tenta di mimetizzarsi un po' con quelle americane. Merz sta facendo esattamente l'opposto, cioè ha la stessa intenzione, quella di non dividere l'Occidente, di compattare Unione Europea e Stati Uniti, ma lo fa rafforzando la posizione europea e in qualche maniera cercando di, virgolette, costringere gli Stati Uniti ad avvicinarsi loro alla posizione europea. E devo dire, diciamo, nell'incontro dello scorso weekend questa cosa è riuscita, perché ricorderanno gli ascoltatori che la richiesta di una tregua di 30 giorni con minaccia di ulteriori sanzioni, che sono state già decise queste ulteriori sanzioni, è stata fatta di concerto con gli Stati Uniti ed è stata questa situazione che ha innescato il movimento che poi ha portato agli incontri di Istanbul di oggi, che però come sappiamo si terranno a livelli non altissimi, quindi non produrranno niente di concreto. Però insomma è stata l'iniziativa europea di Starmer, Macron, Merz e il presidente polacco a innescare questo movimento.
Certo, che poi un po' insomma sono quelle pressioni di cui si parla anche in questi giorni, no? Le pressioni che insomma alla fine l'Europa o la pressione che l'Europa sta facendo a Putin, e quindi appunto si arrivava poi a questo incontro che sarà oggi. Ma l'altra cosa interessante, anche lo dicevamo prima, appunto, che Friedrich Merz ha tenuto il suo primo discorso al Bundestag da cancelliere, e ieri riportavano tutti i giornali diversi degli elementi, insomma dei contenuti e dei temi che ha affrontato. Una cosa che ha detto è stata data costruiremo l'esercito più forte d'Europa, questo insomma sono parole però come dire che fanno un po' pensare anche al, o se le, se le contestualizziamo pensando anche ad una Germania del passato, un pochino forse avrebbe potuto scegliere delle parole diverse, ecco, per dire la stessa cosa. Ecco.
Cioè, Friedrich Merz non è noto per essere un grande oratore, per avere grande capacità retorica e per saper scegliere le parole giuste. Però al di là delle parole, quello che è preoccupante delle parole di Merz è in realtà quello che è preoccupante di tutto questo piano di riarmo europeo, fin da quando è stato lanciato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, e cioè che si tratta di un piano di riarmo dei singoli paesi. E questa è una grandissima occasione mancata per fare quello scatto in avanti di integrazione europea che ha bisogno di un esercito comune. L'esercito comune europeo avrebbe due grandissimi vantaggi. Uno, delle economie di scala. Oggettivamente mantenere 27 eserciti e mantenerne uno più grande lo vedono tutti che sarebbe ben più conveniente proprio per le casse dei singoli paesi. Ma la seconda ragione è di lungimiranza politica. Noi dimentichiamo che su questo terreno, su questo territorio europeo, i diversi paesi che compongono oggi l'Unione Europea si sono fatti la guerra tra di loro fino a soli 80 anni fa. 80 anni sono molto pochi nella storia dell'umanità. Ora, rafforzare, ma non l'esercito tedesco, non entriamo nel meccanismo perverso di aver paura della Germania forte, perché non è quello il punto. Stiamo parlando di una Germania saldamente democratica, guidata da forze attualmente democratiche. Certo, c'è la AfD in forte ascesa che deve preoccuparci, ma il problema non è la Germania, il problema è ciascun singolo paese con un esercito forte. Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, quando hanno scritto il manifesto di Ventotene, avevano individuato nell'esercito comune europeo uno dei primi passi da fare per superare i nazionalismi che avevano portato alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, questa è una grande occasione mancata e dispiace che il nuovo cancelliere tedesco stia dentro questo solco e non abbia la lungimiranza invece di far fare a tutta l'Europa un passo avanti.
Ecco, stiamo andando insomma in un'altra direzione, ma lo dicevamo prima, stando a Francoforte, ora che c'è stata questa nuova elezione, questo primo discorso, che cosa si dice di Friedrich Merz in Germania?
Allora, Friedrich Merz non ha nessuna esperienza di governo, non ha neanche mai fatto il sindaco di un paese, quindi è arrivato direttamente dall'opposizione parlamentare direttamente al governo. Chi lo conosce, io non lo conosco personalmente, chi lo conosce sostiene, tutti sono concordi nel dire che non ha capacità di mettersi nei panni degli altri, di entrare in dialogo, non è facile al compromesso, e si è visto anche nella prima votazione, no? Friedrich sì. Merz è stato il primo cancelliere tedesco nella storia della Repubblica Federale a non aver superato, diciamo, a non aver ottenuto la fiducia al primo voto. Questa votazione che è fallita e che ha scioccato assolutamente tutti, ricordiamo che Merz aveva già in programma per il giorno dopo il suo primo viaggio a Parigi da cancelliere e oltre a tanti altri impegni, quindi davano tutti per scontato che sarebbe andato tutto liscio. Infatti la giornata è stata molto caotica in Parlamento, e questo cosa ha significato? Ha significato che molti parlamentari hanno voluto dare un segnale a questo cancelliere per dirgli: guarda, non sei l'uomo solo al comando, sei dentro una coalizione, devi diciamo venire incontro alle richieste e alle esigenze della coalizione, devi cambiare atteggiamento. Questo è quello che si dice. Si dice anche però che è uno che impara in fretta, e pare che già, diciamo, nei primi giorni da cancelliere ha cambiato registro, ha cambiato il modo in cui si pone. Certo, ci sono già tantissime divisioni dentro la coalizione, quindi staremo a vedere se riuscirà a fare meglio di Scholz nel tenere insieme la coalizione.
La grosse coalizione, come si dice sempre. Un'ultima domanda: pensa che abbia la caratura necessaria o sufficiente per poter in qualche modo, non dico tanto arginare la AfD, ma piuttosto nell'opinione pubblica, ecco, spostare una parte degli elettori che appunto, perché lo vediamo oggi, la AfD insomma riesce a raccogliere sempre più consenso, anche se chiaramente in Germania le forze democratiche restano quelle ancora più forti al momento?
Sì, se sommate fra di loro però, perché esatto. Se invece prese singolarmente, oggettivamente la AfD nei sondaggi è piuttosto forte, addirittura in alcuni Länder è stato il primo partito, certo, anche alle elezioni. Questa diciamo che è l'ultima occasione per la Germania di diciamo bloccare l'avanzata dell'AfD. Io spero quindi che questo governo riesca a diciamo sottrarre terreno e argomenti all'AfD. Temo che lo farà con gli strumenti sbagliati, nel senso che ha già annunciato una politica di migrazione restrittiva che però si concentra sulla chiusura delle frontiere senza invece aggredire le diseguaglianze sociali che sono in realtà quelle alla base dei problemi che poi invece vengono attribuiti agli immigrati. Mi spiego. La paura della classe operaia è comprensibile perché una forza lavoro di massa che arriva dall'estero e abbassa, diciamo, il livello medio, per esempio, dei salari, fa una concorrenza sleale ai lavoratori e quindi è comprensibile la preoccupazione da parte dei lavoratori rispetto alla migrazione. Ma bisogna aggredire le cause, e cioè le diseguaglianze sociali e il dumping salariale che questi lavoratori fanno, non banalmente chiudendo le frontiere, che significa tra l'altro rischiare di violare le normative europee sul diritto d'asilo. Quindi io temo purtroppo che verrà imboccata la strada più facile dal punto di vista demagogico, perché è più facile anche da raccontare. Io vado in TV e dico chiudo le frontiere, è tutto molto più semplice, anziché andare a spiegare le dinamiche sociali che innescano le guerre fra poveri, però a lungo termine non so quanto possa essere efficace.
Certo, e poi c'è anche tutto il grande problema, la grande questione anche dei Länder dell'Est, no? Dell'ex DDR, insomma, che anche qui c'è un grosso lavoro da fare di ricompattamento se si vuole poi davvero arginare la forza propulsiva dell'AfD, ma insomma questo apre tutto un altro capitolo.
E anche quello lì lo fai combattendo le diseguaglianze, esatto, sociali e economiche, non, esatto, lo fai chiudendo le frontiere.
Esattamente, era proprio per quello che mi era venuto in mente. Ma Cinzia Sciuto, non posso che ringraziarla per questa settimana ricca di analisi, riflessioni e spunti sulla nostra attualità politica internazionale. Un grande grazie per essere stata con noi e a risentirci presto, speriamo.
Sono io che ringrazio voi per questa splendida occasione e spero di risentirvi presto.
Buon lavoro.
Altrettanto.
Rete 2.